And you say Shy City. Shy City.
E ritrovati, Fashion Corner Podcast, episodio 3. In questa Pasquetta piena di restrizioni abbiamo deciso di regalarvi un episodio. Ben ritrovato Greg e tanti auguri di buona Pasqua.
Grazie Nick. Tra l'altro abbiamo dovuto cambiare l'orario di registrazione del podcast dal giorno di Pasqua a post pranzo, che era veramente un'impresa titanica, al giorno di Pasquetta, quindi siamo quasi live. Diciamo, diamo la colpa soprattutto alla colomba al cioccolato che mi parlava tutto il giorno e che ho mangiato praticamente ininterrottamente dalle 2 alle 7 di sera.
Sì, sempre meno tempo per l'editing, quindi qualità dell'episodio che si abbassa drasticamente. E a proposito, devo fare una scusa sia a te che ai nostri fedelissimi ascoltatori, perché l'ultimo episodio mi sono accorto riascoltandolo che spesso ogni tanto l'audio si rompeva, era un po' irregolare, e probabilmente è dovuto al fatto che stavo registrando in trasferta, quindi avevo un wifi che in confronto Iliad sarebbe stato un lusso totale e quindi non era il miglior wifi con cui registrare, però dai, abbiamo portato a casa la puntata. Oggi episodio 3, facciamo qualcosa di un po' diverso dal solito, no? Perché a noi piace reinventarci e innovarci, quindi vogliamo parlare un po' della situazione generale a livello di brand che possiamo vedere nella scena, e parleremo un po' dei brand che ci sembrano più in forma, quindi top, flop, i brand che stanno facendo più fatica e brands to watch, quindi brands che magari non tutti conoscono, comunque non sono sempre stati costanti nell'essere leader nel loro settore, che però stanno venendo fuori e si stanno facendo largo.
Facciamo un disclaimer, Nick, del fatto che queste scelte sono ovviamente molto soggettive e personali, basate sui nostri gusti e anche su quello che ci interessa, che abbiamo pensato fosse interessante da raccontare.
Sì, sono gusti personali, quindi se non vi piace quello che sentite, sapete con chi prendervela. Prima di cominciare, però, come sempre, tutto cambia, ma le fashion news rimangono. Settimana dove c'è stato qualche cosa interessante, una news che mi è piaciuta, perché è un po' collegato il nostro episodio 1 e il nostro episodio 2, è quella della collaborazione tra Yeezy, e quindi Kanye West e Derrick Rose, il giocatore di basket che da sempre ha collaborato con Adidas, e adesso, visto che entrambi appunto sono in stretta collaborazione con Adidas, hanno confermato quello che era stato in vari rumors alla fine della scorsa estate, ovvero una collaborazione, la creazione di una scarpa comune. E questo è stato confermato da Derrick Rose sul suo Instagram in settimana, esattamente l'1 aprile, quindi molti hanno temuto che fosse un pesce d'aprile, però se andate a vedere il post di Rose sembra abbastanza serio, postato una foto con Kanye, sono a fare i go-kart. Quindi grandissimi, cioè, due bambini, si divertono molto, poi foto con Kanye pieno di sample di Yeezy attorno a lui, e poi l'ultima foto che è una specie di slide, penso, di una presentazione di questo progetto Yeezy Rose, e anche la moglie di Derrick Rose ha pubblicato una foto dove indossa quella che sarà poi la scarpa è abbastanza strana, devo dire, segue la linea delle ultime Yeezy, sia le foam che le slipper, penso si chiamino, quelle che ha fatto uscire, insomma sembra un po' una ciabattona di plastica, e alcuni dicono che assomigli a una Crocs, che sono sicuramente non apprezzate a livello delle Yeezy in generale.
Sono apprezzate per la funzionalità più che altro, per il comfort.
Esatto, serve alla fine quel consumatore lì, e poi penso che Crocs, tra una cosa e l'altra, sia un'azienda che fatturi tipo 300 milioni. Quindi zitti zitti, ragazzi, vendendo le ciabattone, non hanno fatto male. E anche questa collab comunque potrebbe essere importante a livello di hype nel mercato, perché comunque sono due personaggi sempre stati molto apprezzati e con una grande fan base, direi. Anche Derrick Rose, per quelli meno appassionati di basket, è stato uno dei più giovani giocatori a vincere il titolo di MVP nella stagione 2011, penso, e poi ha avuto varie sfortune a livello fisico, infortuni che hanno un po' compromesso la sua carriera, però aveva anche un modo di giocare che era proprio da highlights, perché aveva questa esplosività incredibile in cui molti si sono innamorati di Rose.
Mi ricordo un alley-oop a Phoenix che mi lasciò veramente senza parole. Era veramente un giocatore di un'esplosività mai vista prima, con un appeal secondo me per i tifosi incredibile. Una cosa che avevano sicuramente, che hanno in comune sicuramente di Rose e Kanye è l'amore per la città di Chicago, che sicuramente li ha uniti, e anche secondo me il fatto che comunque abbiano dovuto entrambi lottare nei loro rispettivi percorsi contro degli ostacoli molto molto grandi. Rimanendo sulla partnership, secondo me la cosa più interessante è il fatto che la prima scarpa che hanno fatto vedere sicuramente non è una scarpa da basket, e quindi anche da quel punto di vista c'è un approccio diverso tra partnership tra atleta e brand, cosa che ci si aspetta da un brand come Yeezy, che non ha mai fatto le cose, diciamo, in maniera standard. L'anno scorso sono uscite le prime scarpe da basket di Yeezy, che secondo me hanno avuto un sacco di hype attorno, un po' per il modo in cui sono state rilasciate durante l'All-Star Game, uno degli ultimi momenti pre-Covid, con queste macchine assurde che lanciavano scarpe in giro per Chicago. E poi appunto sono molto curioso di vedere come sarà la scarpa specifica on court di Derrick.
Sì, sono tutte cose molto interessanti, e penso che se è stato fatto questo annuncio tramite Instagram di Derrick Rose avremo anche novità concrete presto. E per rimanere in tema basket, visto che oggi rimaniamo fedeli a quello che è il nostro sport preferito, in settimana l'annuncio che moltissimi aspettavano, il primo trailer di Space Jam 2, che sarà ovviamente il seguito del film che ha visto come protagonista Michael Jordan in Looney Tunes, diventato cult epico per tantissimi anche non vicini alla pallacanestro. Cosa ti aspetti, Greg, da questo Space Jam 2? Penso sia molto difficile fare un seguito di Space Jam 1.
Decisamente. Diciamo, come si dice in America, ci sono delle scarpe molto grandi da riempire da quel punto di vista. Penso che il personaggio scelto non possa essere che più adatto. LeBron James, diciamo, ha dimostrato di essere un atleta e un leader dentro e fuori dal campo, e di essere anche, tra virgolette, la personalità giusta per un ruolo così grande. Mi è piaciuto molto dal primo trailer, che ho riguardato una decina di volte, il fatto che abbiano deciso di, diciamo, cartoonizzare anche LeBron, che è una cosa sicuramente diversa da Space Jam 1. E mi è piaciuto anche molto vedere la nuova versione di Space Jam, molto più moderna, la musica scelta, alcuni richiami a Space Jam 1, e sinceramente non vedo l'ora di vedere come sarà la storia e se sarà interessante tanto quanto Space Jam 1. Sicuramente, ne parlavo ieri con un mio amico, il richiamo all'alley-oop di D-Wade fatto da Lola Bunny è veramente una bella reference.
Allora, 16 luglio 2021 saremo tutti davanti, speriamo, al cinema.
Esatto, bravo. Non so, non speriamo, so bene,
al cinema
cosa.
E non in camera, a vedere Space Jam 2. Curiosi anche di vedere tutti i vari storytelling che ci saranno da parte dei brand coinvolti attorno al film.
Una cosa sicura che non sarà allo stesso livello di Space Jam 1 sarà la release di qualsiasi scarpa che sicuramente Nike farà rispetto alle Jordan 11 per Space Jam, che sono diventate appunto una storia a sé.
Impossibile, impossibile, mi stupirebbe molto vedere qualcosa anche lontanamente simile. Davvero le Jordan 11 di Space Jam sono diventate qualcosa di incredibile, però si può lavorare molto sul resto, sulla parte della tecnologia. Sicuramente saranno due film molto diversi, secondo me, però può essere che ci sia anche del bello vero in questo. E bisogna saperli semplicemente apprezzare entrambi e anche contestualizzare, perché alla fine 30 anni di differenza praticamente tra uno e l'altro. Quindi vediamo cosa succederà, vediamo. E per parlare invece del core della puntata di oggi, abbiamo selezionato quelli che secondo noi sono tre brand che al momento possono essere considerati un po' come top nel campionato in cui giocano. E poi tre brand che stanno invece performando abbastanza male e tre che sono assolutamente da tenere d'occhio e da guardare. Il primo con cui possiamo iniziare è un brand che so è molto caro, CP Company, è un winner del momento.
Allora, una delle ragioni per cui abbiamo scelto questo brand, sicuramente per me personalmente è un brand che a me piace tantissimo. Numero uno perché ha delle origini molto particolari. È stato fondato da Massimo Osti, che è il padre, a detta di tantissimi, dello sport italiano e non, perché magari ci si dimentica del fatto che è stato uno dei primi a veramente creare questo look funzionale a tutte le generazioni che vediamo adesso vestire, per esempio anche Stone Island, che è un altro brand creato appunto da Massimo Osti, che è di Bologna. Magari non si sa così tanto, ma è un bolognese doc che ha creato veramente un cult, anche lui, importantissimo. Una delle collaborazioni che a me è piaciuta di più, perché penso sia veramente molto autentica e allo stesso tempo molto originale, con la Fondazione Lucio Dalla. Nonostante io non sia uno dei fan numero uno di Lucio Dalla, riconosco da bolognese che sia un artista incredibile, con una personalità unica che rispecchia il brand, perché veramente trovo che CP Company, soprattutto negli ultimi anni, si stia creando questo look e personalità unico, misto tra materiali nuovi, innovativi, colori, diciamo, strong, e allo stesso tempo autenticità nella funzionalità e nel look sportswear.
Eh sì, poi comunque uno storytelling attorno, anche per rimanere vicini a Bologna, direi che Lucio Dalla può piacere, può non piacere, però è uno di quei personaggi un po' più grandi di tutte le simpatie che ci possono essere, quindi bellissima storia. E questa magari era una scelta un po' più anche di cuore e anche di semplicemente perché il brand piaceva molto personalmente. Io invece ti presento una scelta un po' più di business, diciamo, un business case, e voglio parlare di GCDS, questo brand italiano nato a Milano solo praticamente 5 anni fa, nel 2015. Il nome sta per God Cannot Destroy Streetwear ed è stato fondato da due fratelli italiani, Giuliano e Giordano Calza, che sono arrivati a fondare un brand in modo un po' particolare, secondo me, perché prima entrambi lavoravano nel settore della ristorazione a Shanghai, cioè hanno completamente cambiato settore e addirittura la prima collezione di GCDS è stata prodotta dall'azienda che produceva l'abbigliamento dei vari inservienti e di coloro che lavoravano nei ristoranti dei fratelli Calza. E quindi la prima capsule è stata prodotta così, forse secondo me anche un po' per gioco, senza neanche crederci troppo, e poi si sono ritrovati in mano un brand molto interessante. Se, personalmente non è il mio, non lo vestirei, non lo vesto, però è interessante perché comunque hanno tutti questi capi super pieni di colore, e a volte anche un po' minimal, tranne il brand che è sempre in grande vista, quindi
Bello strong.
devi accettare di portare quelle quattro lettere addosso. Però per il resto, per alcuni consumatori può essere interessante e penso ci sia molto potenziale, e non l'ho pensato solo io perché recentemente a novembre una quota di maggioranza è stata comprata dal fondo di private equity di Chiara chiamato Made in Italy Fund di Quadrivio e Panbianco, un fondo recente, abbastanza recente, fondato 2 anni fa, e investimento importante, quindi anche i ragazzi calze penso adesso abbiano, possono godere un po' dell'exit che hanno fatto, però di solito quando un private equity comunque entra in un brand, in un'azienda, è perché vuole fare quel ciclo di qualche anno, 4, 5, 6 anni, per poi rivenderla a un prezzo maggiorato.
Un po' come è stato fatto con Supreme recentemente, quando è stato venduto a WF Group, se pensiamo. È stato più o meno esatto. un ciclo di 5 anni, penso.
Sì, penso sia abbastanza tipico nel mondo del private equity. C'è sempre di più questa presenza della finanza anche all'interno del mondo del fashion. Quindi curioso di vedere dove andrà questo brand.
Nick, volevo aggiungere una cosa rispetto a GCDS che non conosco così bene, ma è arrivato ai miei occhi vedendo che appunto ha avuto questa specie di non partnership, però è stato sponsorizzato da Dua Lipa, che penso a detta di tutti sia la superstar numero uno dal punto di vista musicale, pop del 2020, e sinceramente sono rimasto abbastanza sconvolto perché non pensavo avesse questo livello di fama GCDS, quindi sono rimasto sorpreso, oltre al fatto che ho decisamente una crush per Dua.
Ti posso capire. È vero, assurdo, ancora, magari fin da quando sono partiti sono stati spinti molto, però da personaggi molto locali e italiani, molto famosi, cioè Chiara Ferragni, Chiara Biasi, tutte queste varie influencer, li hanno sempre spinti, magari hanno anche delle connessioni personali, questo non lo so, però se arrivi davvero a un personaggio come Dua Lipa, che come dicevi te, adesso è una delle stelle più brillanti, che forse insieme a Billie Eilish, davvero le due donne che stanno un po' cambiando il panorama a livello musicale, tanta roba, quindi bravi, bravi questi ragazzi. E l'ultimo brand che volevamo nominare invece era Noah, e anche questo, Greg, so che è vicino ai tuoi interessi e alle tue passioni, cosa dici?
Sì, principalmente penso che sia un brand appunto con uno stile unico, sicuramente con delle ispirazioni chiare. Il brand si chiama Noah New York City, quindi molto basato appunto e ispirato dalla città di New York. Brandon Babberzian, spero di non aver detto male il suo nome, è un ex employee di Supreme, ha lavorato 10 anni lì, e sicuramente si vede questo tipo di influenza sia nel business model, perché hanno questo Thursday drop, no? Cioè ogni giovedì della settimana droppano un tot di prodotti sul sito. Anche il sito web è molto simile, molto minimal, è molto simile a quello di Supreme, però quello che mi ha diciamo colpito, sicuramente c'è uno stile unico che non guarda in faccia ai trend, perché comunque fanno sostanzialmente quello che piace a Brandon, il founder, che secondo me è un qualcosa di coraggioso, ma anche unico, perché quando riesci a avere un approccio del genere e ricevere successo, vuol dire che veramente c'è un lavoro molto importante di qualità di prodotto e di scelta e di costruzione della linea di assortimento. E allo stesso tempo, appunto parlando di influenze che si vedono nel brand, sicuramente lo sport, gli sport che piacciono a tutta la crew di Noah, che sono lo skate, la corsa e il surf. Adesso hanno iniziato a fare anche delle mute, che magari per un brand che nasce come streetwear per adulti sicuramente non ci si aspetterebbe. E poi in parte anche il concetto di cercare di essere trasparenti, un po' come Patagonia. Se dovesse seguirli sui social, penso che veramente abbiano un approccio unico. Per esempio, loro dicono sempre: noi non siamo una sustainable company, no? Ritornando un po' al concetto che dicevamo nello scorso episodio, il fatto che loro producano vestiti in continuazione non può essere sustainable. Detto ciò, però, cercano di impegnarsi nel fare vestiti in maniera corretta, pagando la gente un fair wage e tutto quello che va attorno a cercare di essere, tra virgolette, sustainable.
Perché era un po' troppo semplice dire noi non siamo un'azienda sostenibile, sarebbe stata un po' una parapulata, per dire un termine tecnico, però in effetti dietro c'è anche un lavoro sulla sostenibilità importante. La sostenibilità comunque torna sempre,
sì.
Dobbiamo stare attenti a come la gestiamo, se no finisce sempre che ne parliamo ma poi non ne parliamo.
Ci andremo a fondo con giusti mezzi. Però
esatto, è una
sicuramente
promessa.
Una cosa che ammiro è il fatto di non dire semplicemente siamo un'azienda sustainable, perché è un po' troppo semplice e spesso non ha delle verità dietro questa parola che è sostanzialmente marketing. E poi per concludere su Noah, sicuramente nell'ultimo anno le partnership, tornando un po' anche all'episodio 2, sono state veramente importanti, partendo da Adidas con una collezione veramente, veramente figa, con un look unico rispetto anche a quello che offre Adidas, guardando gli archivi, eccetera, eccetera. E poi anche Barbour, che insomma è un brand storico che secondo me ha un look simile a certe parti dell'offerta di Noah.
Bellissimo Barbour. Barbour è sopra la classifica di oggi, quindi non ne parleremo perché è troppo più grande. Per rimanere nell'ambito di New York City, mi parlerei anche di un altro brand che questa settimana ha avuto qualche difficoltà, che è Chinatown Market. È un brand che ha il suo nome ispirato da appunto quello che si chiama Chinatown, quindi una zona di New York, e che però proprio durante la settimana è stato un po' messo sotto torchio, perché questo nome non piace molto alla community in generale di questi tempi, soprattutto perché i fondatori sono bianchi, caucasici, quindi non hanno nessun tipo di legame con la Cina. In un momento in cui c'è molta più consapevolezza anche riguardo a tematiche come cercare di ridurre l'odio in determinate parti della popolazione. In queste settimane gira molto l'hashtag Stop Asian Hate su Instagram. È importante che sia dato un messaggio chiaro da questa azienda. È stato richiesto una pagina che spesso opera da giustiziere nel mercato, che si chiama Diet Prada. È stato richiesto il cambio del nome di questo brand, e il brand ha accettato un po' questa richiesta, perché ha fatto un comunicato che sta lavorando con i suoi partner per effettuare il cambio. Ovviamente, se sei un brand che ha anche un seguito importante, non puoi dal giorno alla mattina cambiare nome, sia per motivi un po' legali, ma anche sia per motivi soprattutto commerciali. Cioè, spiazzi il tuo consumatore, devi ovviamente informarlo per tempo e fare tutto un lavoro sul ricalibrare il tuo brand. E infatti molti hanno iniziato anche a scherzare sul fatto quale sarà il nuovo nome del brand.
Sì.
Ovviamente la parte incriminata è quel China, quindi Town potrebbe restare o potrebbe essere tolto tutto Chinatown. Tu hai qualche idea su quale potrebbe essere il nuovo nome?
New York Town Market, non ne ho idea, in realtà...
Sì, potrebbero fare una roba finale.
Sì, forse...
Possiamo proporgli una collab, Fashion Corner Market.
Perfetto, a noi va bene, soprattutto l'importante è che non ci sia appunto questo richiamo alla cultura asiatica, che di fatto penso, siamo disposti a dare il beneficio del dubbio ai fondatori, sia stato fatto più da un angolo più appunto della città di New York. Sicuramente Chinatown Market è una zona molto vibrant di New York, come si suol dire, e non penso fosse stato appunto per sfruttare l'appeal alla community asiatica. Detto ciò, però, è sempre importante avere queste wake up calls dove ci si rende conto che probabilmente l'impatto è molto più grande di quel dell'intento che era appunto nato con la fondazione del brand. Sicuramente avrà un impatto molto forte sul brand. Sono curioso di vedere come riusciranno a gestire anche le collezioni che dovranno uscire nei prossimi mesi. Quindi sicuramente non sarà una transizione facile.
No, ma infatti portiamo un po' di solidarietà comunque ai fondatori. Vogliamo vederci del buono e, come hai detto tu, non vogliamo assolutamente pensare che avessero sfruttato il nome in maniera indebita, è semplicemente una sovrapposizione di eventi che però ha fatto sì che fosse inevitabile questa cosa. Quindi è giusto, quando si arriva in quei momenti in cui una situazione non è più recuperabile così com'è, è giusto fare un cambiamento. Quindi prossimi mesi vedremo cosa offriranno, dopo magari scrivo un'email e attenzione a Fashion Corner Market che potrebbe arrivare.
Sarebbe la seconda partnership dopo quella con Rimowa, che vi prego di andare a vedere sul nostro Instagram. Sicuramente noi siamo molto onorati del fatto che Rimowa ci abbia scelto, forse dalla disperazione del fatto che non si viaggia da mesi, però comunque siamo abbastanza fieri della nostra prima partnership.
Sì, no, è assurdo. Poi, cioè, a me comunque ha fatto impressione che dopo Roger Federer sia stato scelto io per una cover. Cioè, comunque mi sono sentito onorato dopo solo due episodi, però davvero grazie ancora a Rimowa, e speriamo di poter offrire sempre più partnership, perché è anche il bello di questo podcast, poter avere il canale per arrivare a diverse persone.
Giusto per concludere l'argomento, credo che la cosa in comune tra te e Rimowa sia proprio il concetto di bagaglio. Ecco, lascio l'interpretazione.
Pensavo volessi farmi un complimento sulle mie doti tennistiche e dicessi te e Federer comunque vi assomigliate sul rovescio a una mano. Vabbè, no, niente. Per parlare invece di sfighe un po' più nostrane, anche un brand italiano molto noto in settimana ha avuto dei problemi, ed è quello di Ferragamo. C'è stato un company shake-up, quindi non è ancora molto chiara la situazione. Quello che sembra che sia successo è che il direttore creativo Paul Andrew lascerà l'azienda dove è dal 2016, quindi comunque le ultime collezioni degli ultimi anni sono tutte state curate da lui, e c'è comunque abbastanza insicurezza generale riportata dalle varie testate all'interno di Ferragamo, che a differenza di altri brand non è riuscita bene a contrastare l'effetto Covid. Hanno provato qualche strategia innovativa, come l'entrata nel gaming con una partnership con Enigma. Però non lo hanno fatto in modo così efficiente, non è stato percepito come forte dal mercato. Le revenue nel 2020 sono calate di più del 20%, quindi sicuramente non è una bella situazione per Ferragamo, e quello che viene riportato un po' come il problema principale è ancora il fatto che la famiglia Ferragamo, che ha diversi membri all'interno del board, cerchi di essere molto presente in ogni decisione e non lasci magari la libertà che anche un direttore creativo necessita. Quindi questa, secondo me, è una cosa che in Italia, non solo nelle aziende di fashion, può succedere spesso quando si ha un'azienda così storica, dove c'è una presenza forte della famiglia che l'ha fondata. Non riuscire a fare un passo oltre al nome che c'è e al nome che porta l'azienda, e quindi magari rimanere ancorati a concetti un po' vecchi, o anche solo non avere un po' il coraggio di osare di più. Però in questo scenario di mercato è fondamentale sapersi reinventare e saper cambiare direzione in fretta.
E anche rischiare. Penso che una delle cose più complicate sia appunto il lasciare il concetto del passato e di quello che ha funzionato nel passato e cercare di tentare nuove vie, nuove opportunità per reinventarsi e per rimanere comunque al top dell'industria, che sicuramente è un'industria che va fortissimo e che sta cambiando in maniera repentina. Parlando di cambiamenti in maniera repentina, il terzo brand che abbiamo considerato come flop è Palm Angels, brand di Francesco Ragazzi. Per me, e questa è una scelta molto soggettiva come molte delle altre, è un brand che ha diciamo marciato sempre su trend che hanno preso e tra virgolette copiato, e che ha funzionato in parte soprattutto negli Stati Uniti col concetto di Made in Italy, che sicuramente è un concetto fortissimo, ma che a parere mio manca di originalità. Per esempio, stamattina stavo guardando il loro account Instagram e mi è capitato di vedere una cosa che purtroppo sta succedendo spesso, soprattutto nell'ultimo periodo, con i brand di alta moda o media moda come può essere Palm Angels, di vedere una scarpa identica a una Stan Smith con un cambiamento veramente banale e che viene venduta a un prezzo doppio o triplo rispetto a quello di Adidas e viene considerata come una scarpa incredibile, che se vista nel suo singolo è praticamente l'unione tra una Stan Smith e una Common Project praticamente.
Sì, è una cosa che è sempre più comune e che secondo me in qualche modo andrebbe limitata, ma allo stesso tempo è difficile da limitare, anche perché immaginiamo una Nike o un Adidas che vede la sua sneakers, se non copiata, fortemente replicata da un altro brand, che però è un brand che opera all'interno del settore del lusso. Fa anche un po' comodo a questi brand avere una sorta di copia in questo settore, così che un consumatore possa percepire poi Nike o Adidas come un takedown abbastanza naturale e sia anche un po' più portato a comprarli. Anche a me non fa come brand in assoluto. Trovo anche un po' di contraddizione tra questa cosa del Made in Italy e lo stile che portano avanti, perché lo stile sicuramente non è quello di un po' più classico che magari tendiamo ad avere in Italia, però è sicuramente anche un brand che ha saputo affermarsi, quindi non è tutto da buttare.
No, però anche a livello di marketing li trovo molto aggressivi in termini più, diciamo, dal punto di vista di carattere, non solo come stile di marketing. Mi ricordo hanno fatto una campagna a Milano dicendo in inglese, tra l'altro, ti ignoreranno finché non potranno più, che è una cosa che a me ha fatto molto ridere perché non ho capito a chi fosse riferita e l'ho trovata più uno stunt rispetto a un qualcosa di autentico al brand. Però, come sempre, è un mio punto di vista personale. Sono sicuro che Kyle Kuzma sia un grandissimo fan di Francesco Ragazzi, che più o meno è alto come il suo stinco.
Grande Kyle, lo salutiamo ancora. Salutiamo. E speriamo che anche in qualche modo riuscire a collaborare con Kyle, perché penso potrebbe essere un ottimo uomo immagine per
così potremmo
podcast.
Comprargli anche una maglietta, che ho visto che ha dei problemi quando mette le giacche, non si ricorda le magliette. Io mi ricordo quando giocavo il problema era se dopo l'allenamento mi dimenticavo i calzini di cambio o le mutande, lui invece proprio la maglietta è il problema.
Ma deve essere innamorato Kyle, perché ho visto che sta con una ragazza anche abbastanza famosa, Winnie Harlow, che si vede che gli ha fatto perdere la testa, e ogni tanto gli capita sta cosa, cioè non si mette la maglietta, si mette solo la giacca. Stanno provando a dirglielo i compagni, ma è incredibile, non gli piacciono proprio.
Non gli piace.
Comunque, per tornare invece a un brand di Made in Italy, che però opera in modo totalmente diverso rispetto a quello di Palm Angels, il nostro primo brand to watch è Bottega Veneta, che è un brand che sicuramente invece secondo me riesce a trasmettere quello che è lo stile puramente italiano, molto pulito, molto basico come stile, capi classici, palette di colori abbastanza varia, senza essere però esagerata, cioè non sono i colori che magari vediamo in GCDS super brillanti.
Non fanno a pugni.
Esatto, non sono questi fanali accesi sui capi, ma sono colori molto armonici. Loro sono un brand del gruppo Kering, che possiede una sfilza di brand che non nomino, altrimenti potremo finire domani. Però secondo me riesce a diversificarsi abbastanza all'interno del portafoglio di Kering. Anche recentemente Bottega Veneta ha rimosso il suo account Instagram, e comunque ha adottato questa politica anti-social, che in questo momento è sicuramente qualcosa di super innovativo.
Geniale.
Sì, geniale. Ricorda molto una persona che si toglie i suoi profili social per creare un po' di scalpore, no? Loro si vede che hanno fatto...
Artista.
Sì, abbiamo diversi esempi all'interno della storia di persone che l'hanno fatto. Loro hanno fatto un po' lo stesso, però sono riusciti, secondo me, a farsi notare. E al di là delle varie strategie che un'azienda può avere, loro hanno una risorsa che secondo me è davvero forte, che sono i loro prodotti, perché sia in termini di calzature, accessori, che in termini di apparel, quindi di vestiti, hanno sempre delle offerte molto valide e ottime a livello di materiali, di esecuzioni. Quindi questo è qualcosa che secondo me prescinde dall'hype, prescinde dal modo del momento. Se tu hai un prodotto forte, quello resterà sempre. Puoi essere più o meno bravo a costruirci delle storie attorno, però soprattutto visto che operi in un settore dove vendi questo tipo di prodotti, avere un buon prodotto è sempre la cosa migliore.
Comunque, per analizzare più nel dettaglio il successo, secondo me una delle ragioni principali, l'hai appena citata, cioè la qualità del prodotto, che è veramente incredibile dal punto di vista sia della qualità della pelle, che è veramente burrosa, per utilizzare un termine un po' meno tecnico, ma anche dal punto di vista dello stile. Unico, non esistono loghi di Bottega Veneta sulle borse, sui portafogli o sui capi, piuttosto il simbolo più che si vede più spesso su tutto quello che riguarda Bottega Veneta è questo intrecciato che veramente fa vedere l'artigianalità di tutti i prodotti. E un'altra delle ragioni, forse la ragione principale a detta di molti, è il creatore di questo old new style, che è Daniel Lee, che dal giugno 2018 è il creative director di Bottega Veneta. Sicuramente ha uno stile molto minimal, che a me piace, tanta versatilità, veramente, veramente unica. Vi invito a guardare il loro sito web, perché è veramente disposto in maniera armonica, quasi piacevole da vedere a livello di colori, come citava Nick all'inizio. E pensando a un brand simile, con un consumatore diverso, sicuramente più orientato alla funzionalità, ma sempre minimal e che si focalizza sulla qualità del prodotto, noi avevamo pensato a uno dei brand da guardare, to watch, come citare Arc'teryx Valens, che è diciamo la parte più alta del prodotto di Arc'teryx, con linee veramente semplicissime e con un occhio alla moda odierna, e cercare di creare appunto questa versatilità nei capi con una qualità incredibile.
Sì, tra l'altro durante la settimana Drake, il nostro amico Champagne Papi, ha pubblicato un selfie dove indossava un giacchetto Arc'teryx. Non mi sembrava assolutamente una partnership commerciale, penso che semplicemente avesse addosso quella giacca e gli piacesse, però immagino che sia stata una settimana piena di traffico online per questa azienda, perché quando Drake muove un dito, poi c'è questo butterfly effect dove si sente tutto quello che c'è intorno. E tra l'altro Drake dovrebbe far uscire il suo album, perché lo stiamo aspettando, Certified Lover Boy, da tanto tempo. Quindi papi, per favore, facci questo regalo, abbiamo bisogno di nuova musica, visto che non ci fanno uscire di casa. E per chiudere, l'ultimo brand To Watch è un brand un po' diverso dagli altri, perché a tutti gli effetti magari non è definibile come brand, è più definibile come marketplace. Quindi è un'azienda, parliamo di Zalando, il colosso tedesco, che forse è una di quelle aziende che è uscita vincitrici dalla pandemia del Covid-19, perché nell'ultimo anno hanno aumentato le revenue del 23%, mi sembra. Sono arrivati comunque a quasi 8 miliardi di fatturato. Ricordiamo che l'azienda è nata nel 2008, quindi anche relativamente giovane, però ovviamente hanno giovato del loro business model, che è quello di quello che in gergo è chiamato pure player, quindi azienda che opera semplicemente nella vendita online e non ha store fisici o non ha punti di shopping fisico. È una piattaforma che tantissimi usano, anche in Italia tantissimi utenti. E la cosa che a me colpisce molto è che, nonostante abbiano una serie di brand infinita, penso più di 1000 brand che vendono tramite la loro piattaforma, riescono a mantenere, secondo me, un'autenticità nel tipo di consumatore che servono. Quindi scelgono tutti i brand che chi più, chi meno, hanno una linea che si può assomigliare o che comunque può parlare a un tipo di consumatore. E questo, secondo me, sta creando in loro un vero e proprio brand che si può affermare a livello di streetwear o comunque di questo fashion abbastanza commerciale, abbastanza per tutti. E io sono un grande fan e sono anche curioso di vedere in che direzione vanno, perché loro hanno nella loro proprietà Rocket Internet, che è uno dei più grandi incubatori, potremmo dire, di start-up, di aziende. E secondo me siamo vicini a un exit o a un cambiamento a livello aziendale per Zalando, perché sono cresciuti davvero tanto e quindi secondo me sono pronti per la vera e propria consacrazione.
Attenzione, questa è una frase alla Montemagno, per citare un grandissimo personaggio
Sì,
del web italiano,
il mio idolo.
Duido, sì. Numero uno. Sicuramente un retailer interessantissimo che ha utilizzato varie strategie innovative, appunto tu l'hai chiamato giustamente marketplace perché probabilmente dovremmo fare un approfondimento più dettagliato su questo retailer che è veramente appunto interessante e che secondo me sta ispirando anche tanti altri retailer a approfondire nuovi modelli di business per vendere online. Sicuramente le vendite online saranno il futuro, c'è da capire anche come gestiranno diciamo, il bilanciamento tra i propri brand, perché comunque Zalando, come tanti altri retailer, hanno dei brand propri e la collaborazione con brand enormi con cui loro lavorano, tipo Nike, Adidas, North Face, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, tanta carne al fuoco e tante cose interessanti da vedere nel futuro. Nick, direi che abbiamo coperto un po' tutti gli aspetti che volevamo coprire dal punto di vista dei brand che sono top dal nostro punto di vista, i brand che sono più, diciamo, in salita e che noi definiamo, tra virgolette, flop, e quelli che invece sono in discesa, che sono da tenere d'occhio.
Sì, dai, abbiamo fatto un buon compromesso tra questi vari brand. Mi aspetto grandi insulti da parte di Palm Angels e Francesco Regazzi, ragazzi. Però tutto sommato, dai, una buona overview, e abbiamo anche tante promesse fatte, quindi in futuro una puntata su Zalando, una sulla sostenibilità. Iniziamo ad avere varie promesse, quindi attenzione ai prossimi contenuti. Direi che siamo arrivati e ancora buona Pasqua e noi ci vediamo sempre alle 21 tutti i lunedì sulle varie piattaforme digitali Fashion Corner Podcast.
Ricordatevi di seguirci su tutte le piattaforme digitali, anche sotto casa, come aveva detto giustamente Nick. Iscriveteci in DM se avete qualsiasi commento, insulto, complimento. Noi li prendiamo tutti.
Ciao ciao.
Peace. Yeah, do you think about me now and then? 'Cause I'm